Dagli studi di Radiofonica, Giacomo Calzoni e Jacopo Bonanni conducono La Cripta di Media, un biglietto di sola andata per la zona del crepuscolo.
Buonasera popolo della cripta, anche questo giovedì 15 dicembre 2016, ormai siamo alle porte di Natale, ma la cripta continua comunque.
E oggi esce Star Wars.
E oggi esce Star Wars, infatti, al solito ci ritroviamo a fare una puntata della cripta in coincidenza esatta con uno dei film che io e Giacomo aspettavamo da più tempo.
L'anno scorso non abbiamo portato bene, almeno per quanto mi riguarda, però vabbè, chiudiamo l'argomento qui. Buonasera a tutti, allora, nuova puntata della cripta. Puntata dedicata ad uno dei nostri mostri sacri, ovvero George Romero, uno dei registi che adoriamo di più, che abbiamo, del quale abbiamo già parlato
in molte occasioni
o nell'altro, in diverse occasioni. Perché ne riparliamo anche oggi? Perché cogliamo l'occasione al volo perché è uscito un bellissimo cofanetto Blu-ray della Midnight Factory contenente le differenti versioni di Zombie Dawn of the Dead. Sappiamo tutti che allo scorso Festival di Venezia, Nicolas Winding Refn ha patrocinato il restauro in 4K del film di Romero del 78 prodotto da Dario Argento, e abbiamo potuto rivedere appunto lo European Cut, il montaggio europeo. Di questo magari ne parleremo più tardi, andiamo un po' in ordine cronologico. Oggi allora abbiamo deciso di rispolverare,
sì, fare una carrellata,
esatto, il filone zombesco di Romero, che è un po' il nodo cruciale all'interno del genere, è un punto di riferimento imprescindibile per tutti coloro che sono interessati al filone degli zombie, ma non solo. Allora incominciamo con La Notte dei Morti Viventi del 1968,
il primo
seminale, assolutamente. Ne avevamo parlato durante la primissima puntata della Cripta di Midian 2 anni fa, la puntata numero 0, perché per Halloween uscì la versione restaurata in 2K della Notte dei Morti Viventi, quindi non ha senso soffermarcisi molto, però due cose diciamole: un film che ha cambiato il volto del genere, un film che è arrivato in un momento storico ben preciso, 1968, che non ha certamente bisogno di ulteriori contestualizzazioni. Ecco, un film che rappresentava benissimo lo spirito di quell'epoca, un film che mostrava per la prima volta una figura di mostro, diciamo così, quella del morto vivente, che non proveniva dalla tradizione classica della letteratura, come potevano essere Frankenstein, Dracula, eccetera. Ma il vero mostro, cosa ci diceva Romero? Il vero mostro siamo noi, quindi il vero nemico all'interno del nucleo familiare, all'interno delle case, insomma. Un film ambientato in questa villa di campagna, se ben vi ricordate, dove si ritrovavano assediati i protagonisti, ed è un film che riflette benissimo lo spirito di una società che in quegli anni stava vivendo la guerra del Vietnam, quindi le immagini in diretta dei corpi dei soldati uccisi che ritornavano a casa, gli anni dei primi diritti degli afroamericani sanguinosamente, faticosamente ottenuti, insomma tante cose che stavano succedendo in quegli anni che in qualche modo, in un modo o nell'altro, ritroviamo tutte rispecchiate in questo film.
Sì, e infatti noi vi abbiamo parlato nelle altre puntate proprio della figura dello zombie classica, dalla quale in realtà Romero per tanti aspetti si distacca, aggiunge, nel senso che non fa tanto riferimento alla tradizione appunto haitiana, quella che conosciamo e di cui vi abbiamo anche parlato in relazione a Wes Craven con Il Serpente e l'Arcobaleno, ma appunto la contestualizza in una chiave prettamente politica. E se da una parte il primo capitolo della saga degli zombie di Romero si occupava o quantomeno rifletteva sugli effetti devastanti della guerra del Vietnam, il secondo non è da meno, e infatti nel 1978, quindi praticamente 10 anni dopo, Romero torna appunto con quello che noi conosciamo come zombie, almeno per quello che è la versione di Argento, ma che invece è L'Alba dei Morti Viventi, e dove che cosa succede? Si riflette su un altro effetto sociopolitico importante, soprattutto per quello che saranno il decennio successivo, gli anni 80, ovvero quelli che sono gli effetti del capitalismo e del consumismo. Non è un caso, infatti, che il film, in questo suo secondo capitolo, si è ambientato proprio in un centro commerciale, dove si riflette, dove si riflettono due aspetti della società, se vogliamo, ovvero quello dei pochi che hanno tutto, ovvero quelli che vivono all'interno di questo centro commerciale e che in qualche modo, nonostante l'epidemia zombie, sembrano a un certo punto vivere quasi una normalità all'interno di questo centro commerciale, mentre al di fuori una situazione di quelli che invece sono tanti ma hanno poco e che poi infatti andranno ad invadere questo centro commerciale. Quindi ancora una volta con questo secondo capitolo Romero riesce a raccontare qualche cosa di diverso rispetto al primo e a spingere quindi l'asticella della riflessione politica ancora più in avanti.
Esatto, un discorso che lui affronta in questo modo, però ricordiamo anche che nel frattempo tra La notte dei morti viventi e Zombie Romero ha girato alcuni film che non riguardavano ovviamente il filone dei morti viventi, ma che avevano in qualche modo iniziato il suo discorso che poi sarebbe proseguito con Zombie. Ricordiamo La città verrà distrutta all'alba, ad esempio, un film che in qualche modo anticipa alcune di queste tematiche in maniera, sotto alcuni aspetti, forse acerbe, ma comunque molto interessanti.
Vampir anche,
Vampir,
perché poi
esatto,
si interrogava quindi su altri aspetti della mostruosità.
Esattamente, una rilettura sociale del vampirismo. Vampir, che in realtà si chiamava Martin, Vampir fu il nome imposto dal distributore italiano, che era Dario Argento, con un montaggio differente e musiche dei Goblin. E a proposito di questo atteggiamento distributivo di Argento, c'è da dire qualcosa su Zombie, perché esistono delle versioni differenti del film che adesso potete trovare anche in Blu-ray grazie al cofanetto che è appena uscito
e che fino a poco tempo fa nessuno aveva
fino a
visto.
Dieci anni fa uscì un cofanetto DVD della Alan Young che le conteneva, ma ecco, prima del 2004-2005 in Italia non erano mai arrivate. Allora, in Italia e nel resto d'Europa avevamo visto solo il montaggio di Argento con le musiche dei Goblin. Ora, siamo tutti estimatori dei Goblin, nessuno vuole sottovalutare la loro portata.
Anche perché, se non mi sbaglio, invece nel film di Romero c'erano semplicemente delle musiche prese.
Musiche classiche. E cosa c'è da dire? Le musiche dei Goblin fantastiche, però secondo me, questo è parere mio personalissimo, stridono un po' con il tono del film, che invece è molto più cupo e riflessivo rispetto al montaggio di Argento. Il montaggio di Argento è molto più veloce, molto più serrato, molto
dinamico,
più moderno sicuramente. C'è chi dice che il montaggio di Romero sia invecchiato male e quello di Argento no. Probabilmente è vero, però c'è da dire che la versione di Romero, che vi invito a recuperare, è molto più plumbea, molto più cupa, molto più drammatica.
Se non mi sbaglio si parlava anche del suicidio, quindi c'erano comunque anche delle tematiche molto più spigolose.
Esatto. Esistono due versioni differenti a sua volta della versione di Romero, ovvero la Extended Cut e la Theatrical Cut. Si rischia di fare un po' di confusione. L'Extended Cut è la versione che fu presentata per la prima volta al mercato di Cannes ed è una sorta di premontaggio, un montaggio ancora provvisorio, in attesa sia del montaggio europeo di Argento che di quello americano di Romero. C'è poi la Theatrical Cut, ovvero la versione uscita nelle sale americane, che è la versione di Romero al 100%, l'unica che lui ha riconosciuto come propria, pur non disconoscendo ovviamente il lavoro di Argento, che era previsto da contratto. Quindi Romero, quando ha realizzato il film con la produzione di Argento, sapeva perfettamente che in Europa Argento avrebbe distribuito una versione voluta da lui, quindi non c'è stato nessun dissapore tra i due. Però ecco, riconosciamo che, almeno a mio avviso, la versione di Romero è molto più bella. Stiamo parlando dello stesso film, sia chiaro, senza nulla togliere allo Zombie di Argento, però vi invito a recuperare veramente questo grande film, che è Dawn of the Dead, nella versione voluta, pensata e montata da Giorgio Romero.
E dato che è Natale, voglio dire, non vedo quale occasione migliore per procacciarsi
di
morti viventi, ma soprattutto per procacciarsi entrambe le versioni e magari proprio la notte di Natale approfittarne per metterle a paragone e farvi una vostra idea al riguardo.
Adesso facciamo un piccolo break musicale
E vi proponiamo una chicca che ha trovato
una
Giacomo.
Chicca che adesso non c'entrano niente gli zombie, non c'entra niente Romero. Un disco che è uscito da pochissimo, due settimane fa. Loro sono i Klimt 1918, un gruppo italiano. E ci andiamo ad ascoltare il pezzo Comandante.
There's a man with his old soil repaired.
It's been a long trip through strange lands. His beard is long, his eyes are dark. There is no way to find out where. We'll be right back.
E questi erano i Klimt 1918 con il brano Comandante dal disco sentimentale Jugend, uscito il 2 dicembre, quindi fresco fresco, un disco bellissimo che vi invitiamo a recuperare perché è davvero una delle sorprese di questo 2016 che ormai sta volgendo al termine. Proseguiamo con la nostra panoramica su Romero, perché è giunto il momento del terzo capitolo di quella che allora era una trilogia, poi si è trasformata in una tetralogia. Parliamo quindi del Giorno degli Zombie, Day of the Dead 1985.
Eh sì, il terzo capitolo, quello che poi mi ha fatto amare Romero in maniera totale, viscerale, probabilmente di questi il anche uno dei film più politici da una parte, ma il buon Romero anche questa volta riesce comunque a portare avanti due discorsi diversi. Da una parte quello strettamente legato alla figura dello zombie, che se nel primo si affacciavano semplicemente sulla scena e nel secondo incominciavano ad invadere le città, in questo terzo episodio in realtà gli zombie semplicemente ormai hanno avuto quasi la meglio sull'intera umanità. Infatti il film si svolge questa volta in un'altra location altrettanto interessante, perché significativa come lo era stato il centro commerciale per il film precedente. Il film infatti si svolge in quella che è una base militare sotterranea. Stavolta il periodo è cambiato, ovvero se semplicemente nell'ultimo si parlava di consumismo, in questo caso stavolta si riflette su quella che è l'era Reagan, che comunque tutti sappiamo essere stata un'era abbastanza difficile per tutti gli americani. In questo caso addirittura lo stesso Romero pesca comunque un topos di quella che è la cinematografia, ma soprattutto anche la letteratura horror, ovvero quella un po' che è la sindrome di Frankenstein. Infatti all'interno di questa base sotterranea troviamo una figura, un personaggio comunque che è forse uno dei più carismatici, è quello che è il dottor Logan, una specie proprio di dottor Frankenstein, che all'interno di questa base cerca di insegnare, o quantomeno cerca di fare degli esperimenti su questa cavia zombie. Ricorderete il simpaticissimo Boob, esattamente, e cercando di in qualche modo insegnarli ad essere una persona. Poi ovvero si proverà a fargli ascoltare della musica, a fargli fare dei gesti semplici che comunque replicano quello che gli uomini riescono a fare. Questo momento è un momento molto particolare nel film, perché la figura dello zombie per la prima volta non viene vista esclusivamente come un essere ottuso che mangia esclusivamente i cervelli, quindi è in cerca di carne fresca, ma si parla dello zombie come essere vivente,
una sua personalità
senziente, esattamente. Tanto è vero che durante il film, che probabilmente dei primi tre è quello più violento, tant'è vero che se non mi sbaglio ebbe dei problemi quando doveva essere distribuito,
splatter,
sì, molto molto splatter, a un certo punto ci sarà la rivalsa di Boob. Non vi anticipiamo altro perché magari alcuni di voi più giovani forse non l'hanno visto, quindi vi invitiamo sicuramente a vederlo, consci del fatto che ancora una volta Romero non sbaglia un colpo anche nel 1985.
Tra l'altro c'è da dire anche che il fatto di essere ambientato in un bunker sotterraneo, ovvero questa unità di luogo, fu dettata anche da ragioni prettamente economiche di budget. Però Romero riuscì a fare di necessità virtù e questo non inficia assolutamente sul risultato finale. Altra cosa curiosa è che ogni film degli zombie di Romero riflette perfettamente il proprio decennio d'appartenenza.
Assolutamente.
Come dicevi giustamente tu, qua ci sono tanti richiami alla società degli anni Ottanta.
Piccola chicca, ragazzi, giusto perché vogliamo ingolosirvi. A un certo momento, quando il dottor Logan offre a Boob un libro da leggere, si parla in questo caso delle Notti di Salem di Stephen King, per cui anche Stephen King torna.
Due anconi tra di loro. E dicevo appunto dell'appartenenza del film al suo decennio, e così sarebbe dovuto essere anche per gli anni 90.
Ma
è successo qualcosa, perché negli anni 90, come tutti sappiamo, Romero non ha realizzato film. Da La metà oscura del 1990, ma distribuito solo nel 1993, a Bruiser del 2000, il nostro se n'è stato, non dico con le mani in mano, perché comunque ha continuato a lavorare a tanti progetti che poi puntualmente sono stati cassati, bocciati, però ecco, non è riuscito a realizzare film. Forse l'ultimo film del Due occhi diabolici con Dario Argento è appunto La metà oscura del 1990.
Dobbiamo arrivare.
Ha cominciato comunque a lavorare a un quarto film sui zombie, che in origine doveva chiamarsi Twilight of the Dead. Aveva scritto la sceneggiatura, purtroppo non venne mai realizzato. Bisognerà aspettare il 2005 con La Terra dei Morti Viventi per un ritorno del nostro alla tematica. Perché nel 2005 è riuscito a ritornare? Perché nel frattempo il genere era ritornato alla ribalta grazie a prodotti più commerciali come Resident Evil, che in qualche modo contribuì a rinnovare la figura del morto vivente al cinema.
Se non mi sbaglio era stato consultato dalla Capcom anche Romero
girò uno spot del videogioco ed era il primo regista designato per la saga di Resident Evil, ma poi ovviamente non se ne fece più nulla. Dicevo, il successo di Resident Evil e anche quello del remake di Zombie di Zack Snyder, ovvero L'Alba dei Morti Viventi del 2004, contribuirono a ridestare l'interesse del pubblico e delle major nei confronti di questo sottofilone, complice anche, aggiungiamo un terzo titolo, Shaun of the Dead, L'Alba dei Morti Dementi,
di Richard Wright, sì, che ti consigliamo anche lì di reperire, perché
di Edgar Wright,
scusatemi.
E quindi ecco, nel 2005 ritorna. Mi ricordo che i dubbi all'epoca erano tanti, perché sai, un ritorno di Romero dopo così tanti anni,
sì.
Dopo Bruiser, che è un film che a me personalmente non era piaciuto.
No, invece, anzi, possiamo dire tranquillamente che forse nella filmografia di Romero è l'unico che stona.
Però La Terra dei Morti Viventi, almeno per quanto mi riguarda, so che Jacopo non è entusiasta così come lo sono io, è un grandissimo film che recupera alcune delle idee dalla sceneggiatura degli anni 90. Alcune idee lui non poté metterle in atto. Mi ricordo un'intervista in cui diceva che nella prima versione della sceneggiatura era previsto lo schianto di un aereo, di un elicottero su un grattacielo. Ecco, immaginate bene come poco dopo l'11 settembre una scena simile non poteva essere realizzata. Però è un film anche qui che prosegue le idee che lui aveva iniziato in precedenza. Dice, parlavi tu appunto della progressiva umanizzazione, presa di coscienza dei zombie, che qua è ancora più forte. Ci sono tanti richiami all'era Bush, ma in una maniera che più esplicita non si potrebbe. Parliamo ovviamente di Bush Junior. C'è il personaggio di Dennis Hopper, che è quasi una controfigura del presidente americano dell'epoca. Ci sono tantissime immagini evocative, cioè, mi ricordo il dettaglio dei fuochi d'artificio volti a distrarre la folla degli zombie. Ecco, tantissime idee molto politiche, molto esplicite, che fanno di questo film quindi differente dagli altri tre che lo hanno preceduto, perché sicuramente è molto più veloce, molto più legato comunque alla sua epoca, agli anni 2000, quasi carpenteriano in alcuni.
Assolutamente.
Questo Dead Reckoning, il treno, questa sorta di autotreno che viaggia attraverso questa terra ormai dominata dai morti viventi.
Probabilmente.
È un bellissimo film, sì. Nonostante sia Argento, nonostante tutto quello che volete, è un film che vi invitiamo a recuperare.
Sì, anche perché probabilmente ad oggi, anche con una coscienza diversa, nel senso che è passato abbastanza tempo per poterlo riflettere in maniera un po' più obiettiva. Un film che poi, tra l'altro, se non mi ricordo male, mi ricordava dei film degli anni 90, probabilmente come ambientazioni e anche come tipologia di personaggi scelti, al di là di Asia Argento, che è il prezzo da pagare per l'amicizia con Dario Argento. E stavolta c'è anche un passo in avanti a livello tecnico, ovvero sulla figura dello zombie. Infatti, come avevamo già osservato nel film di Snyder dell'anno precedente, comunque ha risvegliato, come giustamente diceva Giacomo, l'interesse per i film di Romero in generale e per la tematica dei morti viventi. Anche in questo film gli zombie si muovono in maniera molto più fluida di quanto non avessero fatto negli altri film. In quello di Snyder
ancora
addirittura
non corrono,
correvano.
Però. Sì, qua ancora non corrono, però. E non correranno mai in Romero.
No, però ancora una volta riescono ad attivare mano a mano delle funzioni che in qualche modo li fanno sempre più assomigliare agli umani. Tanto è vero che, se non mi sbaglio, il film rifletta proprio nel finale su questa conclusione, ovvero dove ci si rendeva conto che in parte forse gli zombie potevano essere come noi.
E lo sono. Una piccola cosa che ci siamo dimenticati, faccio un piccolo salto indietro, perché abbiamo saltato un film che non è di Romero, ma è un film importante, ovvero il remake della Notte dei Morti Viventi, diretto da Tom Savini, amico d'infanzia di Romero, che non poté partecipare alla Notte dei Morti Viventi del 68 perché era arruolato in Vietnam, ma che da Vampire, Martin in poi ha collaborato a quasi tutti i film di Romero. È un film che all'epoca fu criticato in maniera abbastanza negativa, però rivisto oggi ha degli elementi di interesse, soprattutto per quanto riguarda la figura della protagonista femminile, che in qualche modo anticipa queste figure di eroine femminili che poi, da appunto Resident Evil in poi, sarebbero diventate la norma nel cinema hollywoodiano recente. E anche
beh, sì.
L'happy end, che differisce di molto
sostanzialmente,
esatto, rispetto all'originale, in questa ottica non stona. provate a rileggerlo sotto questa ottica, vi renderete conto che è un buon remake e comunque dà ritmo molto serrato e molto incalzante.
Ma Romero non si è fermato qui.
Non si è fermato qui, abbiamo poco tempo, quindi affrontiamo brevemente gli ultimi due film di Romero sulla figura dello zombie e sugli ultimi due film di Romero in generale, che comunque sono slegati dalla saga. Per Romero si tratta di una sorta di nuovo inizio, ovvero...
e sono tutti strettamente legati tra l'altro negli anni.
Esatto, parliamo di 2007-2009. Diary of the Dead in italiano, Le cronache dei morti viventi del 2007 e Survival of the Dead in italiano, L'isola dei sopravvissuti del 2009. Pensate, nessuno di questi due è uscito in sala in Italia ed è un grandissimo peccato, soprattutto per il primo, che è un mockumentary, un fan footage che all'epoca stava, all'epoca parliamo del 2007, sembra quasi di parlare di una vita fa, che ecco, che all'epoca stava tornando in auge dopo i primi esperimenti con Blair Witch Project e così via. Era l'anno di Cloverfield, di Rec, di Balagherò, e Romero ha detto la sua con questo film straordinario, che secondo me è una rappresentazione incredibile del caos in cui viviamo, proprio in relazione all'utilizzo dell'immagine. Un film in quale i protagonisti si ritrovano a filmare attraverso mezzi improvvisati, mezzi di fortuna, la realtà, ed è una realtà tragica, orrorifica, con questa epidemia di zombie che incomincia, e nonostante il moltiplicarsi dei punti di vista non riescono ad afferrare la realtà e la complessità delle cose che le circondano. Un grande film che secondo me meriterebbe di essere conosciuto,
anche perché,
molto più di quanto non sia.
Anche perché c'è anche qui un passo in avanti con quello che è la riflessione sul decennio, ovvero tutta la genesi in qualche modo della saga dei morti viventi noi la conosciamo attraverso le cineprese degli studenti da una parte, telecamere di sicurezza, per cui c'è una riflessione anche su quelli che sono i nuovi media, attraverso della nuova lente a cui attraverso cui viene letto il fenomeno degli zombie.
Esatto.
Quindi sempre sul pezzo Romero.
Mentre invece Survival of the Dead, che a dirla tutta è il film meno interessante di tutti quelli affrontati finora, che però merita comunque di essere visto, perché alla fine Romero, alla fine della carriera, diciamo alla fine della carriera, perché ormai non ha più realizzato null'altro, riesce a coronare un po' quello che secondo me è il sogno di ogni regista della sua generazione, quello di realizzare un film western.
Ah.
Un film western ovviamente con gli zombie. Il film purtroppo non ha la profondità, lo spessore, l'interesse del precedente Diary of the Dead e nemmeno degli altri film della tetralogia, però è comunque un film che merita di essere riscoperto. Siamo in chiusura, la nostra mezz'ora sta per finire, abbiamo un piccolo brano musicale da
ascoltare. Eh sì, che forse di voi alcuni si ricorderanno sui titoli di testa proprio dell'Alba.
Il remake di Zack Snyder, L'alba dei morti viventi.
Vi parliamo quindi di Johnny Cash, quale figura migliore con la quale accompagnarsi in un film di zombie. Parliamo di The Man Comes Around, dal suo album del 2002, quindi uscito poco, appena qualche anno prima del film. Con questa canzone vi salutiamo e probabilmente ci ritroveremo proprio qualche giorno prima di Natale, ma non vi annunciamo nulla. Un saluto dalla cripta.
Ciao ragazzi.
There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup or disappear into the potter's ground when the man comes around? Hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying.
Dagli studi di Radiofonica, Giacomo Calzoni e Jacopo Bonanni conducono La Cripta di Media, un biglietto di sola andata per la zona del crepuscolo.